06 899 291 per intervenire in diretta, 393 899 2913. E intanto diamo il benvenuto a Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutti voi.
Grazie per essere con noi questa mattina. Abbiamo pensato di sottoporre all'attenzione dei nostri ascoltatori la vicenda della riforma costituzionale, anche questo testo alternativo a quello del governo Renzi e di questa ipotetica. Poi ce lo confermerà lei, senatore, se c'è o no ancora tensione all'interno del Partito Democratico, e anche magari capire meglio qual è appunto il contenuto di questo testo sottoscritto, ricordo, da 22 esponenti del Partito Democratico. Però, se me lo permette, comincerei con un'altra notizia, perché la riporta in prima pagina Il Messaggero. Ho già letto il titolo ai nostri ascoltatori, comunque lo ricordo: nozze gay negli USA, il giudice al comune, il comune è quello di Grosseto, vanno registrate. Insomma, senatore, lei ha commentato, perché questo riporta Il Messaggero, poi l'articolo continua dalla prima pagina 16, questa vicenda di due uomini italiani che si sono sposati con rito civile a New York, e adesso quel matrimonio deve ricevere, diciamo così, i crismi dello Stato italiano. Una grossa novità.
È una novità assoluta nel nostro ordinamento. Sono tantissime le coppie gay o lesbiche italiane che si sono sposate all'estero. Io stesso ho sposato il mio compagno, oggi mio marito, a Oslo, in Norvegia, quasi 3 anni fa. E molte di queste hanno chiesto la trascrizione nei registri dell'anagrafe dei loro comuni, sono quasi tutte state finora rigettate, tant'è che sono pendenti dei ricorsi contro questi rifiuti. Ebbene, il Tribunale di Grosseto, con un'ordinanza assolutamente innovativa, unica finora nel panorama italiano, ha argomentato e spiegato che il Comune di Grosseto non può rifiutarsi di trascrivere nei registri dell'anagrafe questo matrimonio, in quanto non esiste nessun motivo giuridico nel nostro ordinamento che motivi questo rifiuto. Il matrimonio fra persone dello stesso sesso non può più oggi essere considerato, come si dice in linguaggio giuridico, contrario all'ordine pubblico, cioè dire estraneo a un sistema pubblico, sociale, di valori, di norme, di convenzioni, in quanto nella maggior parte dei paesi europei, e noi stiamo dentro un sistema giuridico europeo di cui siamo tenuti a recepire parte delle decisioni, ebbene non esiste più un problema di ordine pubblico europeo, perché attorno a noi il matrimonio è assolutamente consentito. Non esiste più quel che una volta dicevano i giudici, cioè dire l'inesistenza, l'insussistenza giuridica del matrimonio inteso come persone, come unione fra persone dello stesso sesso, in quanto l'ordinamento giuridico europeo ha invece determinato, definito, che quando a livello europeo si parla di matrimonio si fa riferimento sia alle coppie dello stesso sesso sia alle coppie di sesso diverso. Con questo l'Unione Europea non impone ai paesi membri di estendere nel proprio territorio i diritti matrimoniali anche alle coppie dello stesso sesso, però non è più possibile che questo concetto giuridicamente non esista. E infine il giudice dice che questo matrimonio è del tutto valido nel paese in cui è avvenuto, e quindi è un qualcosa che il nostro ordinamento deve riconoscere. Adesso vedremo quali saranno gli sviluppi. Io mi auguro che a partire da questa sentenza gli altri comuni italiani registrino i matrimoni contratti negli altri paesi. Io stesso mi recherò al comune di Bologna chiedendo la trascrizione del mio matrimonio.
Ecco, quindi ci saranno altri che seguiranno appunto l'esempio di Grosseto, come lei ci stava dicendo, lei a Bologna. Ma non è il caso, senatore, che a questo punto ci sia una norma che eviti, perché poi si parla, oggi per esempio la maggior parte dei quotidiani riferiscono della vicenda dell'eterologa, però di tutti quelli che erano i viaggi all'estero per la fecondazione. Ma non sarebbe il caso che, perché ci sono anche i viaggi per sposarsi, appunto lei a Oslo, questi altri due signori a New York, altri vanno a Londra, ricordiamo per esempio Paola Concia, credo si sia sposata a Berlino, ma non sarebbe appunto il caso che l'Italia finalmente prenda atto e discuta di questi temi cosiddetti etici una volta per tutte, anche con questo governo che c'è?
Sarebbe assolutamente il caso. Io ho presentato il primo atto che ho presentato il 15 marzo dello scorso anno, il giorno dell'insediamento, è stato un disegno di legge che è il numero 15 per la cancellazione delle discriminazioni matrimoniali, cioè la cancellazione del divieto alle coppie dello stesso sesso di accedere all'istituto giuridico del matrimonio. Noi oggi in Commissione Giustizia del Senato stiamo in realtà affrontando il tema, lo stiamo affrontando su un piano diverso, nel senso che lo stiamo affrontando su quel piano che è stato indicato anche dal segretario del PD Matteo Renzi, cioè dire del riconoscimento del diritto delle coppie dello stesso sesso ad avere un riconoscimento giuridico attraverso una legge che, lo ricordo, è un diritto che è stato sancito da una sentenza della Corte Costituzionale Italiana del 2010, che non a caso è più volte citata nell'ordinanza di Grosseto, una sentenza della Corte Costituzionale che non entra nel merito del fatto che questo riconoscimento debba essere fatto attraverso l'estensione del matrimonio, che la Corte Costituzionale non esclude, così mettendo a tacere tutti quelli che hanno sostenuto finora, anche purtroppo dentro il mio partito, che l'estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso sarebbe contrario alla Costituzione e quindi necessiterebbe una riforma della Costituzione. Non è così. Sta al Parlamento, ce l'ha detto la Corte Costituzionale, ce l'ha ribadito due anni dopo la Corte di Cassazione, sta al Parlamento decidere se il diritto fondamentale costituzionale delle coppie omosessuali ad avere un riconoscimento possa essere effettuato attraverso l'estensione del matrimonio oppure un istituto giuridico equivalente. Il Partito Democratico si è orientato, ahimè, su questa seconda formula, l'istituto giuridico equivalente, che per esempio, anzi più che per esempio, oramai è l'unico esempio qua, perlomeno tra i grandi paesi europei, quello della Germania, gli altri paesi hanno già esteso il matrimonio, che riconosce gli stessi diritti con una limitazione rispetto all'adozione, ma importante, consentendo l'adozione del figlio del partner, quindi consentendo che quei bambini, visto che oggi parliamo di fecondazione eterologa, che sono nati per esempio all'interno di una coppia lesbica attraverso la fecondazione assistita, all'interno di una coppia gay attraverso l'accesso alle tecniche di gestazione per altri, di maternità surrogata, possano vedere, questi bambini possono vedersi riconosciuti il legame anche legale con entrambi i genitori. Stiamo ragionando su questo. Per finire di rispondere alla sua domanda, le dirò questo: a me va bene oggi, se non si riesce a fare altro, ragionare su un sistema di unione civile alla tedesca che riconosca gli stessi diritti previsti dal matrimonio, ma come sto dicendo spesso anche ai miei compagni di partito e ai miei colleghi in Parlamento, se noi faremo una legge che non è esattamente che non riconosca alle coppie dello stesso sesso esattamente gli stessi diritti del matrimonio, noi entreremo in un Vietnam giudiziario, così come è accaduto con la legge 40, perché oggi l'ordinamento europeo non consente che si facciano delle leggi rivolte alle coppie dello stesso sesso che siano discriminatorie rispetto alle leggi rivolte alle coppie di sesso diverso. Quindi anche una legge sulle coppie gay che non sia l'estensione pure e semplice del matrimonio civile è destinata ad essere nel tempo smontata dalla Corte Costituzionale Italiana e dalla Corte Europea dei diritti umani.
E quindi,
se è questo che vogliamo, facciamo
appunto,
pure. Non
quindi forse potremmo intervenire prima, evitando anche una serie di brutte figure e poi essere costretti a fare ciò che andrebbe fatto. Io intanto do il benvenuto al senatore Paolo Corsini. Buongiorno senatore.
Buongiorno a lei e buongiorno a Sergio Giudice. Ciao Sergio.
Ciao Paolo.
Allora, entrambi abbiamo ragionato, Corsini forse ha potuto sentire insomma una parte del ragionamento di Lo Giudice sulle unioni civili, proprio perché c'è una novità comunque che arriva, spesso appunto diciamo così la giustizia, la magistratura deve arrivare prima della politica e anche in questo caso, ecco va detto. ci diceva Sergio Lo Giudice che comunque la nostra Costituzione, che poi anche questo è il tema che sottoponiamo ai nostri ascoltatori, la riforma costituzionale non parla di famiglia fondata sul matrimonio nel senso più antico, tradizionale, forse mi permetto di dire anche bigotto del termine, permette insomma di poter avere delle relazioni basate probabilmente sui sentimenti e quindi il nostro Stato potrebbe mettersi al passo coi tempi. Voi però entrambi i senatori, Corsini e Lo Giudice, state lavorando a un testo di riforma costituzionale che nulla ha a che fare con i primi insomma principi del nostro testo fondamentale, bensì lo scoglio più grosso è quello del Senato. Corsini, andrete avanti? Si è parlato di tensione all'interno del Partito Democratico su questo punto, ieri si diceva che state cercando appunto di sanare lo scontro più acceso?
Ma guardi, innanzitutto la nostra posizione procede da un assunto di fondo, che in un paese liberal democratico le riforme costituzionali prendono le mosse dalle iniziative delle assemblee parlamentari, non sono una prerogativa del governo. Io potrei da storico richiamare vicende della nostra storia costituzionale, vicende che attengono al momento della Costituente. E questo direi è il primo dato. Il secondo dato è che quando si ragiona di riforme costituzionali non è possibile porre degli out-out, o è così o è così. Questo è francamente inaccettabile. Detto questo, noi condividiamo con Matteo Renzi innanzitutto l'impegno all'abolizione di questo Senato, perché non possiamo accettare di essere, come dire, presentati all'opinione pubblica come dei conservatori. Questa è veramente una dissimulazione della realtà e della verità. Quindi questo Senato va abolito, va superato il bicameralismo paritario e simmetrico. Condividiamo che la nuova Assemblea parlamentare, il nuovo Senato, non detenga la prerogativa della fiducia al governo o del voto sulle leggi di bilancio, ma detto questo solleviamo un problema che è a nostro avviso fondamentale. E cioè che a maggior ragione in presenza di una legge ipermaggioritaria come la legge che è stata approvata in prima lettura alla Camera del famoso Italicum, in presenza di una legge ipermaggioritaria, il Senato, il nuovo Senato, che noi definiamo Senato del sistema delle autonomie e delle garanzie, perché è fondamentale anche questa seconda accezione, debba essere eletto e non nominato. Cioè, abbiamo fatto una battaglia contro il porcellum perché siamo contrari al meccanismo delle nomine e riproduciamo il meccanismo delle nomine. Tra l'altro, per quanto riguarda i sindaci, addirittura di terza nomina, perché verrebbero nominati dall'assemblea regionale dei sindaci, che a sua volta è nominata da sindaci. Quindi ci troveremmo con un Senato che detiene ancora prerogative significative, elegge il Presidente della Repubblica, elegge il CSM. Questo Senato si occupa di leggi elettorali, si occupa di leggi costituzionali, si occupa di sistemi di garanzia, e assegniamo questo compito a cittadini, o meglio a rappresentanti che non sono l'espressione diretta della volontà dei cittadini. C'è il rischio che salti il nesso democratico tra volontà politica e rappresentanza, e questo francamente è inaccettabile.
Ovviamente vorrei sapere anche il parere di Sergio Lo Giudice, più che altro perché siete in 22 a firmare, appunto a sottoscrivere questo testo. Non so se siete tutti concordi, ovviamente è opera comune, collettiva, però c'è un nostro ascoltatore in onda, penso che abbia per entrambi una domanda. Buongiorno, chi sei?
Buongiorno, sono Marco, chiamo da Roma.
Salve Marco.
È vero, ce l'ho per entrambi la domanda, sia per quello che riguarda i matrimoni, perché attiene al PD che non ha mai voluto fare una scelta chiara politica, e ce l'ho anche per quanto riguarda il sistema elettorale, che deriva da una scelta politica, però sbagliata, che è quella dell'accordo con Berlusconi. Quindi da una parte non si è voluto dare fastidio, non si sa bene a chi, forse ai più reazionari, nel non voler far sì che due persone che si amino si sposino. Quindi questa cosa è veramente curiosa, il partito di sinistra, non so quale partito dovremmo inventarci che ci dica una cosa del genere, ma se non ce lo dice il PD. E per quanto riguarda invece il sistema elettorale e il Senato, volevo dire che invece che togliere i manigoldi, i faccendieri, i mafiosi, i ladri dalle istituzioni, si è deciso di togliere delle istituzioni. Voglio dire, bastava fare una bella un bel provvedimento, un decreto legge.
Marco, la domanda...
La domanda è questa: ma non facevate prima fare un decreto legge che diceva che chi è stato non condannato ma rinviato a giudizio, cioè già passato un CIP, indagini preliminari che dicono c'è bisogno di un processo per questo qui, viste le prove in corso, si allontanasse de facto, perentoriamente, immediatamente da tutte le istituzioni, dal Senato ai consigli regionali? E perché non l'avete messo nella prossima legge elettorale?
Grazie, grazie Marco. Non so, facciamo rispondere al allo giudice, penso. Prego.
Sì, allora la prima domanda.
Ah sì, Corsini, anche Corsini ha un impegno, ma subito. Sì, prego.
Sì, lo dicevo, rispetto al matrimonio già disposto prima, condivido.
Sì, infatti, andiamo al merito del Senato.
Ecco, sarebbe bene avere una posizione più netta su quel tema. Rispetto alla questione del Senato. Ma anche io condivido l'impostazione. Noi avremmo potuto da subito fare una serie di riforme che probabilmente in un anno saremmo già, se non in porto quasi, per una buona legge sul conflitto di interessi per rispondere all'esigenza che diceva Marco, il superamento del bicameralismo perfetto attraverso una modifica chirurgica che togliesse la possibilità al Senato di dare la fiducia, una riduzione, perché questo lo possiamo fare anche subito, una riduzione delle indennità e delle indennità accessorie, dei rimborsi spese per i senatori, che riportasse da subito la spesa per i senatori a una misura più europea. Dopodiché noi oggi abbiamo da fare una riforma organica, facciamo una riforma organica, però facciamola in modo da rispettare tutti gli obiettivi che sono stati fissati da Matteo Renzi. In particolare voglio sottolineare che rispetto all'aspetto economico, visto che si continua a dire che i senatori che sono contrari al testo, che hanno delle perplessità sul testo del governo, lo fanno per difendere le loro cariche, le loro indennità e i loro posti, voglio sottolineare che la proposta di Matteo Renzi prevede 630 parlamentari pagati con indennità, che sono gli attuali deputati. La proposta che abbiamo sottoscritto con Corsini, altri 20 senatori del PD, a prima firma di Vannino Chiti, prevede un totale di 421 tra deputati e senatori. Quindi se vogliamo proseguire nell'esempio dei tacchini che non vogliono anticipare il Natale, come si dice in queste settimane, diciamo che noi siamo quei tacchini che stanno mettendo la legna nel forno per che presto si possa abbassare ancora di più la possibilità per noi stessi di entrare in Parlamento. Lo facciamo perché riteniamo che una modifica costituzionale non debba guardare alle elezioni europee del 25 maggio, non debba guardare alla sorte dei parlamentari delle prossime politiche, ma debba riuscire a consegnare
al Paese
una riforma che funzioni
degna di questo nome. Corsini, condivide?
Allora, per quanto riguarda la legge elettorale, per fortuna è aperta, diciamo così, la prospettiva che perseguiremo in Senato con Sergio Giudice e credo tutto il gruppo del PD per una correzione migliorativa del testo, che presenta i dubbi aspetti problematici, ad esempio la soglia del 37%, lo sbarramento al 12,8-4,5, il fatto che gli elettori voterebbero un partito che non avrebbe rappresentanti e darebbero, diciamo così, il loro consenso a rappresentanti di un altro partito se i due sono in coalizione. La questione della parità di genere, cioè sono molti gli aspetti che vanno corretti, ma questa sarà esattamente la nostra battaglia in Senato.
Sarà la battaglia in Senato, ma a questo punto andranno sicuramente limati tanti aspetti.
Presenteremo naturalmente anche degli emendamenti per legare il meccanismo elettorale a vincoli che riguardano le condizioni di eleggibilità e quindi anche il conflitto di interesse.
Perfetto, ma per capire invece in che senso andrebbe questa riforma, tra l'altro c'è un elemento che viene più volte ricordato, delle volte meno, delle volte più, però c'è un fatto. Cioè, ma non è clamoroso che si proceda comunque a una sorta di costituente, perché questo diverrebbe il nostro Parlamento un Parlamento in realtà che non è stato eletto per una riforma costituzionale? Passo la parola allo giudice, magari se cerchiamo di essere brevi, poi così andiamo ancora.
Mi scusi, sta per iniziare l'aula qui a Strasburgo, io devo andare a votare. Posso fare una battuta? Su
certamente, questo? Grazie.
Purtroppo vi devo salutare perché ho il voto in aula.
Sì.
Sì, non c'è dubbio che se c'è, diciamo così, una legittimazione de jure di questo Parlamento, come dice esattamente la sentenza della Corte Costituzionale, esistono invece punti interrogativi sulla legittimazione morale di questo Parlamento. Ma allora, a maggior ragione, se si procede in direzione di riforme fondamentali in campo elettorale e in campo costituzionale, bisogna assumersi la responsabilità di una condizione la più aperta, la più democratica, insomma la meno vincolistica. Questa è la mia posizione.
Perfetto, quindi andrete avanti, lo chiedo a Corsini, così poi la saluto ringraziandola, senatore.
L'iter ormai, come dire, è incardinato tanto per la legge elettorale quanto per la legge di riforma costituzionale. L'auspicio è che tutti abbiano la sensibilità di un confronto dialogico e appunto aperto, perché quando si mette mano alle regole e quando si mette mano ai meccanismi elettorali è evidente che non si possono fare forzature.
Perfetto, certo, è evidente che non si possono fare forzature. Grazie, grazie e buon lavoro, senatore Corsini.
Grazie, buongiorno, ciao Sergio, buongiorno, buon lavoro, ciao.
Ciao Paolo.
Allora, continuiamo il ragionamento con Sergio Lo Giudice. Appunto, condivide insomma tutti gli argomenti che ci ha sottoposto Corsini, senatore?
Sì, assolutamente sì, con Corsini c'è totale identità di veduto su questo tema. Vede, rispetto al tema della legittimazione costituzionale del Parlamento, siamo entrati in un circolo vizioso, in un loop, come si dice, nel senso che è vero che questo Parlamento è stato eletto con una legge che è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale, è vero anche che o noi riusciamo a fare delle riforme strutturali per eliminare la crisi istituzionale in cui siamo caduti, oppure rischiamo di non uscire più da questa palude. Ma, e qui sottoscrivo integralmente quel che diceva Corsini, per superare quel limite, quel peccato originale che è di un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, noi dobbiamo fare in modo che tutta la nostra riforma vada nella direzione di riconsegnare legittimazione alle istituzioni e potere ai cittadini. Se noi faremo così come stiamo in questo momento pensando di fare, una riforma del Senato che faccia sì che il Senato sia composto non più da eletti dai cittadini, ma da eletti da assemblee di eletti, e contemporaneamente ci apprestiamo a fare una legge elettorale per la Camera in senso fortemente maggioritario, e quindi con un sacrificio inevitabile del principio di rappresentanza diretta e proporzionale, il rischio è che noi ricadiamo nella situazione in cui siamo. Quindi è molto importante che noi facciamo intanto una riforma la più condivisa possibile, e qua condivido anche il richiamo che faceva Corsini alla centralità del Parlamento. Ed è anche la nostra posizione, l'operazione che stiamo facendo con il disegno di legge di Chiti, viene letta spesso in termini un po' surreali, come se ci fosse un braccio di ferro, come dire, incongruo fra il Parlamento e il Governo. Non è così. Io rifiuto anche l'etichetta che ci viene data dei 22 dissidenti. I dissidenti ci sono in un regime dittatoriale, dove bisogna stare allineati o altrimenti si viene etichettati come dissidenti. Noi siamo in un partito democratico, per fortuna, e all'interno di un partito democratico si discute, e soprattutto siamo in un Parlamento dove esiste un'iniziativa parlamentare necessaria. Il fatto che noi oggi diciamo il disegno di legge Chiti non lo vogliamo ritirare, perché lo vogliamo consegnare alla Commissione, vogliamo che venga discusso dalla Commissione Affari Istituzionali, significa chiedere che in questo caso si faccia esattamente come si fa per tutti gli altri disegni di legge, anche in presenza di disegni di legge del Governo. Si va in Commissione, si confrontano i vari disegni di legge, se poi la Commissione sceglierà come testo base il disegno di legge del Governo, noi siamo pronti a procedere con l'attività emendativa, come si chiama, cioè a fare le proposte di modifica che si fanno solitamente nelle commissioni consiliari a quel testo, senza pensare che noi stiamo, come dire, costruendo un'operazione di rottura con il Governo, di rottura con il nostro partito. Niente di tutto questo.
si può, non si tratta di dissenso, o meglio, si tratta di critiche di punti di vista diversi che vanno ovviamente sottoposti all'attenzione di tutti. Ma in questo modo il calendario stabilito da Renzi verrebbe modificato, quei termini indicati, il 25 maggio, 18 aprile, 25 maggio, sono tutte date significative, tra l'altro quel 18 aprile ha un significato anche nella storia, saranno rispettate a suo giudizio?
Guardi, io credo che la data del 25 maggio come data di votazione, anche se solo in prima lettura, del testo della riforma del Senato non sia probabilmente, non possa essere una data ultimativa, ma non per resistenza nostra, né perché noi allungheremmo i tempi chiedendo di discutere anche il nostro disegno di legge, ma semplicemente perché il testo è arrivato alla Camera solo di fatto ieri e quindi sarà un po' difficile che i tempi tecnici consentano, anche correndo all'impazzata, di arrivare entro il 25 maggio. Quindi quella prendiamola come una data simbolica: entro il 25 maggio bisogna che il Parlamento e il Partito Democratico dicano chiaramente all'Italia qual è la riforma che stiamo per portare a casa. Che poi si arrivi a quella data a un voto o meno, io lo considererei poco essenziale. Noi faremo in fretta, non vogliamo perdere tempo, crediamo che la dinamicità che Matteo Renzi sta imprimendo alla politica italiana sia un fatto assolutamente positivo, necessario, molto voluto non solo dai nostri elettori, ma necessario anche per noi, per la nostra attività. È chiaro che la sfida è fare in fretta e fare bene contemporaneamente, perché fare in fretta e fare male sarebbe in realtà un grande errore.
Un ultimo commento, senatore, poi la ringrazio per essere stato con noi. Buona la scelta di avere capolista tutte donne per l'Europea, a suo giudizio?
Assolutamente sì, io sono stato molto contento di questa scelta, che dà un segno di rinnovamento del Partito Democratico e soprattutto dice una parola chiara rispetto a un tema di cui noi in queste settimane, in questi mesi abbiamo più volte discusso in Parlamento, relativamente sia alla legge elettorale per la Camera dei Deputati sia alla legge elettorale per le elezioni europee. In entrambi i casi il Partito Democratico aveva presentato delle proposte avanzate rispetto al tema dell'equilibrio di genere, siamo stati costretti a delle mediazioni dalle dinamiche parlamentari, ma avevamo promesso e abbiamo mantenuto la promessa che per quanto riguarda le liste elettorali del Partito Democratico noi faremo proprio quei principi che avevamo proposto al Parlamento e quindi faremo vivere un reale principio di equilibrio di genere. Quindi sono molto contento di questa scelta di Renzi.
Grazie Sergio Giudice, buon lavoro e ovviamente torneremo sulla riforma costituzionale del nostro paese. Grazie. Di nuovo grazie e di nuovo buon lavoro. Voi.